che cosa succederà nelle scuole a partire da oggi, 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza e l'allentamento delle restrizioni anti-Covid-19. Gli istituti si stanno preparando anche al ritorno all'orario unico d'ingresso alle superiori. Questo che cosa comporta? Sicuramente un unico flusso di passeggeri sui mezzi pubblici che gradualmente torneranno alla capienza al 100%, seppure con obbligo di mascherina a bordo, ma non di Green Pass, nemmeno quello base. Inoltre, secondo quanto deciso dal governo, gli insegnanti e il personale, ne abbiamo parlato tantissimo, il personale non docente privo di vaccinazioni, non potranno essere tenuti fuori dalla scuola se in possesso della certificazione base ottenuta tramite il tampone negativo. Di questo e molto altro andiamo subito a parlare con Angela Nava, presidente del coordinamento Genitori Democratici. Benvenuta e buongiorno, dottoressa Angela
Nava.
Buongiorno,
buongiorno a voi. Voi.
Allora, è ufficiale il rientro a scuola dei docenti da oggi 1° aprile, però ecco, non lavoreranno come docenti, non lavoreranno soprattutto a contatto con gli studenti. Che cosa ne pensa?
Davvero credo che sia un gesto simbolico fortemente negativo.
Ecco.
E mi spiego, fondamentalmente la nostra scuola è strutturata non su attività collaterali, ma su attività d'aula. Quindi il docente che non si è vaccinato e che comunque ha il tampone negativo, va bene, viene comunque delegato ad altre funzioni. Viene spontaneo chiedersi
quali saranno
queste funzioni,
sì.
Quali segreterie avranno voglia di accogliere un passeggero, no? Insomma, in qualche modo. Si ritiene che questo sia punitivo perché si dice ma è per 36 ore settimanali. Mi sembra che questo complichi il problema anziché alleviarlo.
Diciamo che c'è chi ha placato un po' le acque, no, presidente? Per esempio,
sì.
Paola Bortoletto, la dirigente scolastica, ha detto che come dirigente lei potrebbe proporre ad una docente una formazione, per esempio, su come si utilizzano le biblioteche digitali, oppure proporre di mettere in ordine la biblioteca di plesso, di istituto, qualcosa legato ai libri di testo.
Certo.
Ecco, sono mansioni di un insegnante.
È chiaro che chiediamo alla fantasia, al potere, che non sarà, che questo dipende anche appunto dalla volontà del dirigente, ma che insomma, se andiamo comunque oltre, qualche mansione gliela si può sempre trovare, su questo sono d'accordo, la scuola avrebbe bisogno di tante braccia, ma è il messaggio che passa ai ragazzi che non è
esatto, perché magari si
educativo.
Crea questo cortocircuito sia giuridico
è
ma anche pedagogico, no?
Esatto, in questo momento io lo ritengo fondamentalmente un cortocircuito pedagogico. Abbiamo dato regole ferre ai ragazzi, abbiamo cercato di spiegare la bontà, la moralità di queste regole, abbiamo detto ai ragazzi che non era solo la salvaguardia di sé, il vaccino, la mascherina o tutte le precauzioni che andavano adottate, ma che era un fatto sociale di solidarietà verso gli altri e poi diciamo, vabbè, insomma, tutto sommato, no?
Sì.
Se ne può fare a meno. Io credo che a una platea di giovani che ha vissuto per 2 anni un'esperienza così, come devo dire, diversa, devastante, di cui vedremo le conseguenze sulla lunga scadenza, no? Ci dicono tutti del malessere degli adolescenti, cioè, e non è vox populi, è accertato con dati e ricerche specifiche. Beh, insomma, forse un segnale diverso lo si poteva mandare.
Presidente, c'è anche un'altra questione in realtà che è stata sollevata da altri utenti, no? Cioè, hanno chiesto se i docenti non vaccinati poi potranno partecipare per esempio agli organi collegiali, agli incontri di programmazione, intersezioni, colloqui, la formazione, perché poi finirà che appunto potranno fare un colloquio con i docenti, quindi tra non vaccinati e vaccinati si parleranno e poi i vaccinati avranno comunque un contatto con gli studenti, quindi non è soltanto una questione di pedagogia, no?
Ha ragione, ho puntato sull'aspetto pedagogico perché è quello che in quel momento mi stava più a cuore. Se fossi appunto della categoria docenti direi che si insinuano anche delle discriminazioni che non sono certo portatrici di, come devo dire, di armonia tra i docenti, perché sicuramente il senso di penalizzazione e poi di un improvviso liberi tutti, che rende vana quella che è stata vissuta come anche una penalizzazione, un obbedire alle regole, eccetera, si insinuerà certamente, questo si insinuerà.
Ovviamente senza contare che magari il lavoro, un sovraccarico di lavoro cade anche sui dirigenti scolastici che dovranno occuparsi anche di trovare una mansione, no? Ai docenti.
Ma tutto sommato voglio dire, oramai i dirigenti in questi due anni credo che siano talmente provati dal fatto che abbiano dovuto esercitare, come devo dire, la creatività, pensi all'ingresso differenziato, ai malumori, alle turnazioni, ai ragazzi che con l'ingresso differenziato hanno visto, parlo soprattutto dei ragazzi delle superiori, sconvolto anche il loro tempo libero, le loro attività, il fare sport, fare altre attività che veniva penalizzato dall'uscita tardiva delle scuole. Pensi anche al rimbalzo sulle famiglie che dovevano organizzare, no, il loro quotidiano welfare familiare in modo diverso. Ai dirigenti abbiamo chiesto tutto, abbiamo chiesto moltissimo e forse, devo essere sincera, non li abbiamo neanche ricambiati spesso con un tributo anche di comprensione, se non di stima, insomma, per quello che hanno dovuto fare.
Chiarissimo. Quanto tra l'altro lei sta parlando, mi scusi se la interrompo, volevo solo capire una cosa. Adesso ha parlato di ingresso differenziato, che a quanto pare verrà poi ripristinato, no? Quindi gli studenti ritorneranno all'orario unico di ingresso, almeno alle superiori. Ecco, questo forse ci chiediamo se siamo anche in grado di gestirlo, perché ovviamente...
Esatto, non eravamo, cioè quando si faceva un bilancio, diciamo, sulle falle, no? Della gestione scolastica, da tutte le regioni italiane veniva questo grido di dolore, e cioè che non c'era stato un piano trasporti che fosse appunto adeguato alle esigenze degli studenti, ovviamente particolarmente degli interessi degli studenti delle superiori. Abbiamo tutte le storie di quei ragazzi che entravano alle 9:40 e tuttavia dovevano pigliare l'autobus che proviene dalla provincia alle 8 perché era l'unico.
Quindi è lo stesso orario, di fatto, stando di fronte alla scuola.
E stazionavano di fronte alla scuola, per esempio. Quindi uno dei grandi buchi neri, insomma, diciamo, della gestione Covid è stato proprio questo mancato intervento nei confronti di un piano trasporti più generoso, più organizzato. Quindi adesso saranno tutti insieme. Chi vive a Roma se le può immaginare, insomma, i nostri autobus mattutini. Speriamo appunto che, tanto oramai, diciamo, delle statistiche del Covid, sommersi come siamo da altre informazioni e da altre emergenze, si parla poco. Speriamo che non abbiano ragione i gufi, insomma, delle previsioni sanitarie.
Esatto, anche perché i dati sono sì equilibrati ultimamente, però come dicevamo prima in rassegna stampa, comunque le terapie intensive hanno dei dati in crescita. L'emergenza sicuramente non è finita, ma potrebbe essere, Presidente, una proposta, per esempio, riammettere i docenti in classe tramite un tampone? È possibile? Più che altro è sostenibile economicamente?
È praticabile? Temo che non sia sostenibile economicamente, Devo essere onesta, devo dire che il Ministero dell'Istruzione in questi due anni ha messo in campo risorse economiche inaspettate, forse difficilmente gestite, equilibrate, controllate, però certo la spesa del tampone, lei ha visto che è stata una battaglia anche di civiltà che alcune categorie hanno iniziato, che è andata in evasa, Temo fortemente che anche questo Vedo che per esempio si apriranno gli sportelli psicologici nelle scuole e questo è un bene, ma ovviamente impiega delle risorse, non so quali e quante possano essere investite sul tampone ai docenti.
Per quanto riguarda i genitori, lei può darci qualche feedback? Che cosa ne pensano, proprio in linea generale soprattutto?
Proprio prima che vi ascoltassi, sentivo, guardi, è curioso, ci sono due preoccupazioni parallele diverse. C'è da una parte chi sta registrando in qualche modo una lievità, diciamo, delle forme in cui il Covid si esprime, ma non c'è quasi famiglia che non abbia un figlio in quarantena, uno dei figli magari, sì, se più di uno, e quindi che è consapevole. Dall'altra ho una forte pressione dall'Italia centrale e soprattutto di madri, la componente femminile in genere è quella che più si prende cura,
sì,
no?
Sì. Magari non dappertutto, però sì.
Non dappertutto, però ahimè è ancora un dato.
È un dato in maggioranza, sì, ancora, sì, esatto.
Sì. E che invece esprimono tristezza per il permanere della mascherina nei bambini della primaria.
Ecco, sì.
Perché dicevano, se c'è un allentamento, se oramai la situazione è questa, se la morbilità non è così aggressiva, smascheriamo i bambini perché non ne possono più i piccoli.
Abbiamo capito allora l'opinione dei genitori per quanto riguarda questo ingresso a scuola dal 1 aprile. Noi ringraziamo la presidente del coordinamento genitori democratici,
Angela
Nava. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Altrettanto.